Allora, torniamo a parlare dell'intelligenza artificiale, lo facciamo spesso da questi microfoni perché chiaramente è un cambiamento, utilizzare il termine epocale potrebbe sembrare addirittura una cosa abbastanza marginale per definire tutto quello che sta già accadendo e che potrebbe accadere. Poi peraltro è un tema diremo che il mainstream ancora non ha fatto proprio, stranamente, quindi ce ne occupiamo noi, anche perché siamo convinti che se non si affronta questo tema, difficilmente possiamo immaginare il futuro. Oggi ci sono due notizie, peraltro, a cui far riferimento. L'una è che l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno annunciato che lavoreranno a un codice di condotta comune sull'intelligenza artificiale, e l'altra, più preoccupante, è che c'è un allarme che suona così: l'umanità potrebbe estinguersi per colpa dell'intelligenza artificiale. Ed è un allarme che non viene dal mondo dei complottisti, per così dire, ma da Sam Altman, che è il CEO di OpenAI ed è tra i principali firmatari di una lettera inquietante, appunto, in cui si parla di mitigare il rischio di estinzione per mano dell'intelligenza artificiale, che, viene detto, dovrebbe essere una priorità globale. Buonasera, professor Federico Laudisa, docente di filosofia della scienza all'Università di Trento, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
E buonasera anche al professor Riccardo Manzotti, che salutiamo di nuovo a questi microfoni con gioia, docente filosofia teoretica allo IULM di Milano, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti, buonasera.
Professor Laudisa, è un allarme eccessivo quello che viene dagli Stati Uniti, da Altman?
Ma come suggeriscono queste persone, l'aspetto apparentemente altisonante è soprattutto diretto a sollevare l'attenzione sul problema. Quindi parlare di estinzione è sicuramente di effetto, ma la conseguenza nel medio termine che evidentemente queste persone vogliono determinare è aumentare la consapevolezza sulla necessità di un controllo equilibrato e anche di un'analisi delle potenziali implicazioni, che non sono tutte così chiare. Ecco, credo che un aspetto importante sia dato dal fatto che lo sviluppo è così veloce da rendere difficile cogliere tutte le implicazioni rilevanti nel momento in cui il processo si svolge. Ecco.
Professor Manzotti, dobbiamo essere preoccupati?
No, secondo me, da quello che vedo, l'intelligenza artificiale oggi ha fatto una svolta. Ha fatto una svolta perché siamo passati dall'era dell'informazione all'era della conoscenza. Oggi gli algoritmi basati sui modelli del linguaggio, cioè ChatGPT, per la prima volta hanno mostrato la capacità di manipolare le relazioni tra concetti. E questo è qualcosa che non è mai avvenuto prima e che ha preso di sorpresa anche gli esperti. Quindi secondo me ci sono elementi per essere preoccupati, non tanto per il cattivo buon uso dell'intelligenza artificiale, quanto perché l'esistenza stessa di queste nuove tecnologie cambia quello che chiamo il panorama delle scelte possibili. E quindi altera l'equilibrio tra le forze economiche e altera anche il valore delle cose fatte dagli esseri umani, perché improvvisamente molte di queste possono essere fatte anche dalle macchine, dalle intelligenze artificiali.
Quindi senza l'intervento dell'uomo. Per semplificare, non vale più quel detto che si diceva una volta: la tecnologia non è buona o cattiva di per sé, ma dipende dall'uso che ne fa l'uomo. Perché, a quanto capisco, lei dice c'è un uso che l'uomo non comanda più, a questo punto non controlla più.
Esatto, nel momento in cui la tecnologia offre una possibilità che prima non si aveva, automaticamente non si può più comportarsi come il giorno prima. Nel momento in cui è stata inventata l'automobile, non si poteva più andare a cavallo, se non come hobby.
Quindi è un paradigma diverso. Professor Laudisa, su quello che dice il professor Manzotti e soprattutto cosa bisognerebbe fare, secondo lei, a questo punto?
Ma concordo sul fatto che questi algoritmi hanno determinato un salto di qualità nelle performance e nelle procedure inferenziali che riescono a produrre, e questo, dal mio punto di vista, anche senza essere allarmisti, sicuramente configura un rischio per gli elementi della creatività, del pensiero critico, del fatto che una macchina può sostituire tantissime fasi che prima erano in capo all'essere umano. Questo, a mio parere, è un rischio reale. Quindi in ogni settore in cui questi prodotti dei sistemi artificiali possono essere rilevanti, credo che sia necessario alzare il livello della consapevolezza, del controllo, il confinamento nell'uso di questi sistemi.
Ma è possibile un controllo anche sulla base di quello che diceva il professor Manzotti? Siamo in grado di controllare qualcosa che di per sé può modificare il paradigma in continuazione all'ennesima potenza?
Anche in altri campi della tecnologia, in qualche maniera, le istituzioni cercano di costruire e di condividere protocolli di comportamento che rappresentino degli orientamenti generali. Poi naturalmente la realtà è sempre difficile da ingabbiare, però credo comunque che sia importante. Anche l'esperienza credo che abbia dimostrato che in altri campi in cui sono create tecnologie delicate, lo sviluppo di questi protocolli, questi quadri di riferimento, anche condivisi e elaborati da comunità internazionali, svolga comunque un ruolo importante nel dare delle cornici, insomma, di riferimento. Quindi non bisogna perdere la speranza e l'ottimismo nell'importanza di queste linee guida, ecco.
Che peraltro si stanno tentando, no? Dicevamo nella notizia di oggi, l'Unione Europea dovrebbe anticipare il termine del varo del codice di condotta che era già in preparazione, in raccordo anche con gli Stati Uniti. Professor Manzotti, siamo ancora in tempo per gestire questa cosa o è ingestibile?
Sì, volevo fare una piccola differenza. Un conto è bloccare delle tecnologie che compiono, diciamo così, delle operazioni che diciamo nuove e non accettabili da un punto di vista etico, per esempio non so, le tecnologie genetiche, gli OGM applicati agli esseri umani. Un conto è, nel caso dell'intelligenza artificiale, pretendere di non utilizzare delle tecnologie per compiere delle operazioni perfettamente legittime, come può essere fare una relazione, come può essere fare un sito web, come può essere fare delle diagnosi, e richiedere che non possano essere fatte utilizzando l'intelligenza artificiale. Cioè, per dire, lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, che dicono non è giusto che le case cinematografiche utilizzino l'intelligenza artificiale per fare degli sceneggiati, è strano come atteggiamento, perché, ripeto, non è vietare la bomba nucleare, non è vietare le tecnologie genetiche, è vietare che le cose perfettamente legittime che fanno gli esseri umani siano fatte da una macchina. Quindi è molto difficile tirare una linea per salvaguardare.
Ah beh, certo. Anche se naturalmente lì c'è il problema che poi riguarda a cascata tanti altri lavori del fatto che queste macchine sono talmente potenti che si parla di milioni e milioni di posti di lavoro che potrebbero essere persi in virtù appunto dell'uso massivo dell'intelligenza artificiale. Poi c'è però l'altro fronte, le diceva, a parte questo.
Sì. E che è, diciamo, reso ancora più difficile dal fatto che viviamo in un mondo globalizzato, quindi è molto difficile creare, diciamo così, delle riserve naturali dove gli esseri umani non possano sentire la competizione, la concorrenza di queste macchine. Quello che secondo me si dovrà fare, e si vede molto nelle università, è cercare di capire in che cosa consiste la vera scintilla dell'uomo, se c'è, cioè cercare veramente di valorizzare quegli aspetti creativi, originali, che forse abbiamo un po' messo in secondo piano negli ultimi anni, pensando di poterci muovere in una sorta di conformismo tecnologico-intellettuale. Cioè, se l'uomo è creativo, bene, qua si deve vedere veramente la sua capacità.
Grazie al professor Riccardo Manzotti, professor Laodisa, a chiudere sia su quello che ha detto il professor Manzotti, poi lei è anche uno studioso di logica, no? Se ci dice, secondo lei, quali provvedimenti si dovrebbe prendere, no? Cosa dovrebbe contenere questo codice di condotta che si sta preparando?
Allora vorrei fare un breve commento di supporto a quest'ultima osservazione del professor Manzotti, nel senso che credo che un effetto magari non desiderato, ma tutto sommato da coltivare, di questo sviluppo sia il fatto che si mette in evidenza quanto sia importante appunto il metodo di indagine non artificiale che ha creato, che ha portato alla scienza moderna, alla conoscenza sofisticata di oggi, non sostituibile in nessun senso da tutti questi sistemi. Quindi ci mette sull'allerta su quanto sia importante questo campo di creatività, di capacità di creare analogie, insomma di mettere in atto delle procedure che sono ancora ben al di là dalla presa delle macchine, insomma. Per quanto riguarda i codici di comportamento, io dal mio punto di vista così particolare del mondo della conoscenza e della formazione, sicuramente un'attenzione molto elevata all'uso di questi strumenti per produrre elaborati articoli, relazioni in cui bisogna salvaguardare assolutamente il valore dell'apporto individuale e evitare di appunto disabituarsi all'uso della razionalità, che invece è essenziale in questo percorso di formazione, insomma.